Ciao a tutti, bentornati a Blatero, l'unico podcast che vi insegna, anzi mi insegna, che non è necessario essere un professore universitario o un professore universitario o un professore universitario per fare della buona, anzi normale, divulgazione. E quindi andiamo subito all'attacco. Oggi un nuovo episodio di Europoa per la gioia di molti, anzi no, per la gioia di pochi, in quanto Europoa è una rubrica, come posso dire, polarizzante, in quanto la maggior parte dei messaggi che ricevo sono inderenti all'Europoa, delucidazioni oppure richieste di approfondimento bla bla bla, però è vero anche che sono gli episodi che fanno meno views di tutti, quindi episodi molto polarizzanti dove a chi piace piace tanto, a chi non piace fa abbastanza cagare, ma a me non importa, già ho perso troppo tempo a parlare di queste cose. Comunque, Europoa dedicato ad uno stato del nord dell'Europa molto famoso per essere stato bonificato intorno al XVI secolo, e no, non sto parlando dell'Agropontino, bensì dei Paesi Bassi erroneamente e sempre e spessissimo, e io sono il primo che lo dice, chiamati Olanda, quando in realtà l'Olanda è solamente la regione, una delle regioni dei Paesi Bassi, anzi più precisamente l'Olanda, la regione dell'Olanda, che conta più di 7 milioni di abitanti ora come ora, è divisa in due province, quindi in due stati federati, l'Olanda settentrionale e l'Olanda meridionale. Però ecco, lo stato, la nazione si chiama Paesi Bassi in quanto sono dei paesi, e vedremo anche come mai, nonostante sia un territorio piuttosto piccolo, comunque mantiene una struttura statale federale molto decentrata, appunto, nonostante le esigue dimensioni. Noi diciamo che mettiamo da parte gli stati comunisti o quelli autoritari, però c'è solitamente una certa propensione degli stati più grandi ad essere federali e quindi più decentrati per via del fatto che sono molto estesi e sarebbe molto difficile avere un controllo centralizzato. Più o meno, che questo è una generalizzazione. Ci sono ovviamente stati che si oppongono a queste generalizzazioni, appunto come possono essere, che ne so, la Cina o la Russia, ma per via della loro storia comunista o pseudo-comunista. Viceversa, alcuni paesi come i Paesi Bassi, che nonostante siano delle dimensioni circa un settimo dell'Italia, comunque mantengono una struttura federale molto decentrata. Ma andiamo con ordine. Da dove incominciamo questo discorso? Da dove facciamo partire la storia dei Paesi Bassi? Beh, come sapete, se già avete ascoltato svariati Europoa, ma anche ne basta uno solo, io non è che parto dal principio, dalle popolazioni primitive e che si stanziarono, no, parto da un punto che conosco abbastanza bene, in quanto, ecco, diciamo che io la storia classica non è proprio pane per i miei denti, ma non perché non la so, ma perché diciamo che apporterei un contributo abbastanza minimo, cioè potrei tranquillamente leggere da un libro o da Wikipedia e non ve ne accorgereste, anzi sì, ve ne accorgereste, quello è proprio il problema, ma io non sono disonesto e quindi parlerò di cose che conosco. E quindi incominciamo dalla nascita, ok, dei Paesi Bassi, ai tempi Province Unite, da un punto di vista geopolitico, ossia la nascita di questa regione, di questo stato, come territorio chiave e importante per la storia e gli equilibri europei. Infatti, a differenza di alcune nazioni, quelle che poi saranno nazioni o un tempo regni, come per esempio la Francia o la Spagna o l'Inghilterra, che di fatto da quando esiste l'Europa hanno sempre avuto un ruolo centrale, alcuni paesi più piccoli o magari meno forti, ok, hanno avuto un'importanza variabile nel corso dei secoli, e magari c'è stato un periodo in cui stranamente hanno dominato, quasi dominato lo scacchiere europeo. Per esempio, uno degli esempi più clamorosi che mi vengono in mente è proprio il Portogallo, di cui abbiamo parlato il mese scorso, e abbiamo visto come ha avuto quella parentesi di circa 200 anni, 200-300 anni di splendore, dove effettivamente il Portogallo era probabilmente un paese più ricco e più avanzato addirittura della Francia del suo tempo, e poi abbiamo visto la decadenza di questo impero. L'Olanda, anzi, vedi, già mi sbaglio, mannaggia, i Paesi Bassi seguono, diciamo, una sorte apparentemente simile, ma non troppo, in quanto, a differenza del Portogallo, ora come ora sono effettivamente tornati ad essere uno dei paesi più ricchi d'Europa, se non del mondo, anche se ovviamente non hanno praticamente più alcun possedimento coloniale, a parte qualche manciata di territori vicino ai Caraibi. Comunque, la storia dei Paesi Bassi, che d'ora in poi chiameremo Province Unite, almeno per questo periodo, moderna, incomincia con la casata degli Asburgo, che di fatto fungono da talent scout di questo territorio, in quanto, con l'espansione in America, in generale delle tratte navali spagnole, decidono di utilizzare questo territorio in loro possesso come porto e come centro, che poi diventerà sempre di più, finanziario e di scambio del Regno di Spagna. Soltanto che, essendo un territorio piuttosto ai margini dell'impero spagnolo, come succede con tutti quanti i territori ai margini degli imperi, in poco tempo si incomincia a sviluppare una certa autonomia del territorio, una cultura comunque degli abitanti del posto, molto diversa da quella spagnola continentale iberica. E, diciamo, questo scontro fra culture giunge al suo apice dopo la riforma protestante. Infatti, tuttora, la maggior parte degli abitanti dei Paesi Bassi è protestante, e sappiamo che così non è invece in Spagna. Quindi già c'è questa frattura sociale a metà del XVI secolo che vede allontanare e avere sempre più spinte indipendentistiche o in generale di maggior autonomia delle Province Unite rispetto alla Spagna. Anche perché in questi anni, appunto, grazie a questa posizione strategica nel commercio, nella finanza, le Province Unite diventano sempre più ricche. E noi sappiamo cosa succede quando c'è un territorio culturalmente diverso dalla madrepatria e che magari è anche più ricco. Spinte d'autonomia. C'è da dire che però è grazie alle bonifiche spagnole che Province Unite hanno avuto quello che tuttora è il terreno, i campi che permettono a questo paese di essere uno dei più grandi esportatori, se non il più grande, se lo mettiamo in relazione alla superficie totale del paese, perché sennò è ovvio che non può competere con il Canada o con la Cina, che sono 2 miliardi di volte più estesi, di prodotti agricoli agroalimentari. Grazie al fatto che questi terreni si trovano proprio a livello del mare, sono molto fertili, insomma il suolo è ricco di nutrienti, adesso non sono un agronomo, però comunque non è minimamente roccioso, e nonostante il clima piuttosto rigido e non proprio una quantità eccessiva di sole, ok, lì al nord dell'Europa, comunque rimane uno dei terreni più fertili dell'intero continente, e questo, diciamo, che fu l'anticamera dello sviluppo delle Province Unite nel corso del XVI secolo insieme alla finanza, alle tratte commerciali. Soltanto che sappiamo cosa succede in Europa. Quando c'è un paese che incomincia ad essere un po' troppo fiero, incomincia a svilupparsi un po' troppo più degli altri, solitamente tutti gli altri paesi fanno comunella per cercare di reprimere nel sangue, nella disperazione, la crescita di un paese. È successo con tutti e succederà in parte anche con le Province Unite. Infatti, qual è il primo grande nemico delle Province Unite? La stessa Spagna. Ma come? Le Province Unite fanno parte della Spagna? Eh sì, ma loro vogliono diventare autonomi, indipendenti, e la Spagna, un territorio così ricco, col cavolo che lo vuole indipendente. E quindi gli olandesi vedono nella corona asburgica i principali avversari che potrebbero tranquillamente, da un momento all'altro, revocare tutte queste autonomie concesse. E questo, infatti, è proprio quello che avvenne, perché se mentre Carlo V era abbastanza clemente e buono con le Province Unite, la stessa cosa non fu il suo successore Filippo II. Filippo II che invece continuò a attuare politiche d'accentramento del potere e di, diciamo, risucchio di risorse dai territori controllati, e questo non fece altro che aumentare le divergenze e i dissidi fra questi due territori, finché le tensioni e i contrasti fra questi due territori divennero tali che le Province Unite si dichiararono indipendenti dalla Spagna, anche se questo distaccamento non venne accettato dalla Spagna. Stiamo parlando del 1581, quindi con questa dichiarazione unilaterale di indipendenza dalla Spagna, che tra l'altro era fallita solamente 6 anni prima, ed è per questo che incominciarono queste politiche più accentratrici del potere della Spagna. Avendo fallito, dovevano per forza lucrare battere il ferro finché era caldo, di tutti quanti i propri possedimenti. Questo lo fecero ovviamente con le colonie in America, che non è che avevano tanta forza per potersi difendere da queste tendenze spagnole. Le Province Unite, d'altro canto, che invece potenza per ribellarsi ce l'avevano, dopo l'ennesimo colpo basso spagnolo nel 1576 con l'evento che prende il nome di Sacco d'Anversa, formano un'unione protestante, la cosiddetta Unione di Gand, e riescono ad autodichiararsi indipendenti 5 anni più tardi. E prenderanno il nome di Repubblica delle Sette Province Unite, che però viene riconosciuta dalla Spagna, questa repubblica, solo con la pace di Westfalia alla fine della guerra dei Trent'anni, dove vengono ridefiniti gli equilibri europei da qua fino al congresso di Vienna nel 1815. Ok, abbiamo parlato della Spagna, e qual è l'altro grande nemico degli olandesi? Beh, gli inglesi, perché in quanto vedono in questa neonata superpotenza coloniale, perché di fatto diventerà una potenza coloniale, un temibile avversario. Soltanto che, diciamo, la demografia giocò un ruolo chiave a favore e a vantaggio del Regno Unito, che alla fine rimase l'unica, e da qui fino a metà del 1900, grandissima potenza marittima coloniale, perché dalla sua, a differenza del Portogallo, a differenza delle Province Unite, aveva una demografia, ecco, non tanto trascurabile, piuttosto ingente. Si parla di britannici per un totale di almeno 4 o 5 volte gli olandesi, appunto, nel 1600. Comunque, ancora non abbiamo capito bene come ha fatto effettivamente diventare un posto così ricco, perché il partecipare alla tratta degli schiavi Africa, America, Europa non spiega completamente come mai questo piuttosto piccolo territorio abbia avuto una fioritura in pochi decenni così incredibile. E questa fioritura si spiega con la prima ondata, chiamiamola così, di mercanti e banchieri, quelli di cui parla Marx nel Capitale, insomma, per intenderci, del XVI secolo. Più precisamente parliamo di una famiglia tedesca, di origine tedesca, che poi si stanzierà ad Anversa, appunto città delle Province Unite e quindi dei Paesi Bassi, ossia i Fugger. Questa famiglia, i Fugger, con i capitali guadagnati dal commercio dei tessuti e del frumento e anche della carta, si erano poi dedicati a lucrative attività bancarie e da qui in poi si erano assicurati la gestione di numerose miniere d'argento, di rame, in Europa e poi anche nel nuovo continente. Tra l'altro, questa famiglia è anche responsabile dell'elezione di Carlo V, perché ovviamente noi, quando pensiamo alla monarchia assoluta, pensiamo che, cioè, tipo, i re comandano su qualsiasi cosa. In realtà non è così. L'appoggio dei grandi centri finanziari, o insomma delle persone di potere, è sempre stato determinante nella nomina dei re. E questa famiglia, ai tempi, fu un appoggio determinante per l'elezione dello stesso Carlo V. Carlo V, che, ricordo, si dimostrò molto favorevole a lasciare autonomie finanziarie alle Province Unite. Infatti era stato solo il suo successore, Filippo II, invece a revocarle. E quindi, mentre in Italia nascevano le prime banche, i Medici a Firenze, nelle Province Unite c'erano soprattutto i Fugger. Anversa riuscì ad imporsi sulle altre città dello stesso territorio e, con una borsa già aperta nel 1487 e poi rinnovata nel 1531, divenne la borsa, l'indice borsistico, ovviamente di questo protocapitalismo, chiamiamolo così, più importante d'Europa. Ed è proprio grazie a questa loro autonomia che riuscirono a commerciare con tantissime potenze di tutta Europa, cosa che magari gli spagnoli, anche per via di tensioni geopolitiche, magari evitavano di fare. Sicuramente spagnoli e portoghesi, che al tempo si contendevano alcuni domini marittimi, erano molto meno inclini a commerciare fra di loro, mentre le Province Unite, d'altro canto, appunto, commerciavano un po' con tutti, inizialmente anche con l'Inghilterra, fino a che, appunto, il Regno Unito, impose un blocco sulle merci olandesi e alla fine si scatenò una vera e propria guerra. Stiamo parlando delle guerre, precisamente le 4 guerre anglo-olandesi, scoppiate subito dopo la pace di Westfalia, 4 anni dopo, nel 1652, e durate per più di 150 anni, che a lungo andare logoreranno per sempre le Province Unite in primis e soprattutto il proprio impero in favore del dominio incontrastato inglese sui mari. Alla fine del 1600, infatti, le Province Unite erano riuscite a conquistare, a prendere gran parte dei possedimenti costieri in Africa e in Sud America che un tempo appartenevano ai portoghesi. Parliamo di alcune coste del Brasile, delle isole nei Caraibi che tuttora sono formalmente territorio olandese, ma anche il Sudafrica che poi verrà perso in favore dell'Inghilterra, poi porti in Nord America, porti in tutto il lato occidentale africano e anche porti in India, in Indonesia, in Indocina, di cui molti un tempo portoghesi, che appunto nel 1600 con la decadenza del Portogallo e l'ascesa delle Province Unite c'era stato questo passaggio di importanza geopolitica. Ma ancora una volta tutto questo è destinato a diventare un mucchietto di cenere per via dell'assurda potenza inglese. Ormai siamo quasi giunti alla fine di questo episodio. Nel prossimo episodio parleremo, diciamo, dopo questo periodo d'oro delle Province Unite, vedremo l'evoluzione delle forme di Stato e di governo di questo territorio fino ai giorni nostri. Comunque, prima di lasciarci, volevo dare un attimino un'occhiata più da vicino a questa Repubblica delle Sette Province Unite. Come dice il nome, ci sono sette province, quindi sette stati federati, che al tempo erano molto simili agli stati federati americani dei primi decenni della storia dell'America, ossia con delle prerogative al limite con una forma confederale e confederata di Stato, quindi dove essenzialmente il potere centrale non dico che è quasi nullo, però da un punto di vista economico sì, era abbastanza superfluo e aveva un'importanza solo da un punto di vista di unità politica, in quanto anche per far blocco alla Spagna c'era bisogno di un'unità di intenti politica e quindi di una politica estera comune. Ed è proprio per questo motivo, come gli Stati Uniti nei confronti dell'Inghilterra e del Regno Unito, anche le Province Unite nei confronti della Spagna avevano bisogno di un potere politico improntato verso l'esterno, accentrato, per potersi coordinare al meglio, per poi lasciare tutte quante le questioni economico e amministrative alle singole sette province, che al tempo erano l'Olanda, ancora non divisa in due province separate come invece tuttora, la Zelanda, la Frisia, lo Stad en Lande, la Geldria, Utrecht e l'Overijssel, che probabilmente ho pronunciato male. Anche perché conosco un po' il tedesco, sì, è vero, l'olandese è abbastanza simile al tedesco, sì, ma non ho idea se ci sono alcuni dittonghi che si pronunciano in modo completamente diverso, quindi io tutto fiero vado fiera con le regole grammaticali, con la mia pronuncia tedesca, per poi magari fare delle figure di merda. Prima dicevo una forma pressoché confederata più che federale. Effettivamente ogni provincia aveva il proprio governo, costituito da un'assemblea elettiva chiamata Stati Provinciali, con a capo un presidente di camera chiamato Gran Pensionario, con funzioni prettamente civili, e poi un reggente, lo Stadtholder, con dei poteri riconducibili molto a quelli di un sovrano, nonostante stiamo parlando di un membro eletto da un parlamento. Ma, e questo è importante perché appunto stiamo parlando di delle province unite, è vero che formalmente erano indipendenti più o meno l'una dall'altra, ma comunque avevano dei rappresentanti ai cosiddetti stati generali con sede a L'Aia, tra l'altro zona molto importante dove tuttora ci sono alcune istituzioni europee, e provvedevano a governare i territori delle generalità, quindi comuni, non proprio delle province, e a conciliare le visioni di politica estera dei vari Stadtholder delle sette province. Solo nel 1747, e siamo praticamente al periodo finale decadente delle Province Unite, fu deciso di nominare un unico Stadtholder per tutta quanta la Repubblica, e quindi un movimento nell'accentrare il potere, quindi verso la federalizzazione più che la confederalizzazione, e quindi di rendere addirittura ereditaria la carica, praticamente trasformando questa Repubblica in una monarchia costituzionale vera e propria. E noi sappiamo che tuttora i Paesi Bassi sono una monarchia, ma per vedere come arriva la monarchia in casa Paesi Bassi dovrete aspettare il prossimo episodio di Europois. E quindi io vi saluto qui, e ci vediamo direttamente venerdì per il secondo episodio Europoa dedicato all'Olanda, anzi ai Paesi Bassi. Grazie mille e ci sentiamo al prossimo Blatero.